relative al tribunale ecclesiastico, tutte le considerazioni che si possono fare sull'indissolubilità del matrimonio, a partire dalla storia, dall'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, i padri della Chiesa, eccetera, erano contenuti in questo lavoro che, esaurito da tempo, l'edizione Vianiane hanno voluto ripubblicare nel 2014, proprio in vista del ottobre 2014, senza praticamente correzioni, salvo che allora non c'era ancora in Italia il matrimonio civile e c'era in vigore il diritto canonico del 1917, e ho dovuto quindi cambiare i riferimenti dei canoni del diritto canonico, perché è stato poi riformato nel 1984. In Africa ho lavorato per 3 anni, e anzi desideravano che mi fermassi a cominciare anche da cardinale, perché cardinale Siri, perché i francesi volevano che io assumessi posizione di responsabilità in Africa, ma mi pareva più importante rientrare in Italia per approfondire il lavoro che avevo iniziato. E in effetti, tornando in Italia, ho ripreso questa ricerca sulla Chiesa primitiva, proprio perché mi ero convinto dagli studi che avevo fatto per redigere il testo pubblicato poi nel 71, mi ero convinto che la prassi della Chiesa primitiva era molto diversa da quella che viene comunemente affermata. E nel 1977 ho pubblicato le conclusioni delle ricerche fatte in quegli anni, e le ho pubblicate sempre con la casa editrice di Oniane di Bologna. E quell'epoca sono uscite delle recensioni, soprattutto in Francia, che erano totalmente favorevoli, non si possono contestare le conclusioni alle quali l'autore è giunto, conclusioni che vi esporrò. A quell'epoca è caduto un po' nella distrazione, o non è che se uno pubblica un libro, il libro viene conosciuto, è molto difficile, quindi in Italia ha avuto poche recensioni, salvo che sulla rivista liturgica del padre Ferrazin. Questo libro si esaurì, abbastanza presto, per cui nel 98 ne feci una seconda edizione, sempre con le Dioniane e con una postfazione in cui davo conto di tutte le recensioni che il libro aveva avuto. Ma in quella occasione devo dire che intervenuto autorità superiori gli hanno chiesto alla casa editrice di ritirare immediatamente dal commercio questa seconda edizione, per cui interventi, lo posso dire, del Santo Ufficio, anche se non sono mai stati interventi diretti sulla mia persona in cui mi abbiano interpellato, perché io sono convinto che fossero convinti che io avevo ragione, quindi non mi hanno mai convitato ormai, però il libro non doveva uscire, come diceva padre Ligier, Giovanni Cereti ha perfettamente ragione, ma queste cose nella Chiesa Cattolica non si possono dire. Cioè non si può dire che la prassi della Chiesa primitiva era diversa da quella che è nella Vulgata. E quindi delle difficoltà, so che, come mi ha riferito padre Lorenzo Chiarinelli, vescovo di Viterbo e allora responsabile per la CEI, cardinale Ruini diceva: ma cos'ha questo Don Giovanni Cereti che ogni giorno il Santo Ufficio ci mandi qualche cosa? sulla sua persona, eccetera. Ma comunque, lo ripeto, venivano degli interventi così, ma interventi che non mi hanno mai coinvolto direttamente, e finalmente, per puro caso, nel 2012 un amico ha voluto fare in terza edizione, fare uscire questo libro, lo ripeto, 1977, 1998 seconda edizione e terza edizione in una collana laica. Lui dirigeva una collana su religione, diritto e politica. Il primo volume era Tractatus de Principis Iuris Canonici, Parigi 1852, il secondo era un trattato sulla libertà religiosa e anch'esso un'opera, diciamo, molto più antica, il quarto era sul De Inviarum Iure Disputatio Madrid 1687, cioè dei classici del diritto canonico, ma il terzo volume era il mio, considerato ormai un classico del diritto canonico. Perché dico questo? Perché il fatto che sia uscito nel 2013 ha fatto sì che io lo potessi avere nelle mani, che non avevo neanche forse più nessun esemplare delle edizioni precedenti, l'ho fatto avere al Papa e sembra che il Papa sia, così mi hanno riferito, ha passato una notte in bianco a studiare questo libro ed è entusiasta di questo libro. In ogni caso, quello che è un fatto è che quando si è cominciato a parlare dei sinodi e quando c'è stato il concistoro del 20 febbraio dell'anno 2014, il cardinale Casper, incaricato del discorso ai cardinali e al concistoro, portò appunto come tematica sulla quale riflettere la situazione della Chiesa primitiva e citò le due posizioni opposte. Da una parte citò il mio libro e queste ricerche che io avevo fatto, dall'altra parte citò invece come opposto a queste ricerche uno scritto di Ratzinger e uno scritto di padre Henri Causel, che era un professore di Tolosa, un gesuita di Tolosa. E quindi cardinale Casper pubblicò, diciamo, disse queste cose che poi sono anche pubblicate nello scritto del cardinale Casper, e proprio perché è stato Papa Francesco che, convinto di questa tesi, voleva aprire la strada a questa soluzione. Ma che cosa dice questa soluzione? Ecco, scusate che ho fatto questa premessa per dire che, vivendo all'interno della comunione cattolica, e per fortuna la Chiesa cattolica è una cosa, diciamo, molto grande e molto bella, per cui anche se sospettato dal Sant'Ufficio o altri, sono 40 anni che dico, no, 35 che celebro messa in San Pietro, nella messa d'orario del pomeriggio, e nel mese di agosto di quest'anno ho celebrato 13 messe di orario in San Pietro con delle folle, diciamo sempre in San Pietro, ecco, siamo in quattro a dare poi la comunione e dura 15 minuti dare la comunione, solo per quello. Ecco, per dire che la Chiesa cattolica è questa realtà multiforme, c'è chi ti difende, che ti sostiene, c'è chi invece teme che tu non abbia avuto ragione, per questo io mi sottopongo anche al vostro giudizio. Non è questa, no, diciamo subito che cosa sostengo in questo libro. Ci sono 6 punti, vi prego di seguire pazientemente questi sei punti che riprendo dall'indice che mi pare che sia qua. Ecco, il primo punto dice che la Chiesa, e nella Chiesa di Cristo, sin dagli inizi, è stata predicata la monogamia, e quindi abbiamo innumerevoli testimonianze su questa predicazione della monogamia. Cristiano si distingue per la monogamia. Monogamia assoluta non è solo contro la poligamia, diciamo, come la intendiamo oggi, ma anche il matrimonio nell'ideale cristiano è per tutta la vita e per tutta l'eternità. Un uomo per una donna è per sempre, ecco, sulla vita terrena e anche al di là della vita terrena, e questa è la prassi ideale ancora oggi realizzata da innumerevoli persone che, anche se restano vedove, se restano sole, dicono: naturalmente non possiamo risposarci perché siamo, diciamo, uniti e uniti per sempre. Quindi l'ideale cristiano è la monogamia. Le lastre tombali che troviamo a Roma e altrove parlano appunto di univira, la donna che ha avuto un unico marito, cioè c'è proprio questo elogio, e l'elogio della monogamia lo troviamo in diversi padri della Chiesa. È inutile che ripeta queste cose, ma è certo che l'ideale cristiano e la predicazione cristiana era la predicazione a favore del matrimonio. Il matrimonio era difeso contro i Nicolaiti o contro quelle sette che appunto giudicavano il matrimonio magari indegno di chi vuole seguire una vita cristiana superiore, eccetera, un po' allineandosi a posizioni della filosofia stoica che appunto metteva in guardia dal matrimonio. C'è un testo stoico che diceva: chi ama troppo la propria moglie è quasi adultero, perché si perde, diciamo, il controllo di sé nella comunione coniugale, nell'atto coniugale, e quindi gli stoici mettevano in guardia da questo. E alcuni cristiani ritenevano di dover fare ancora di più degli stoici, e quindi di dissuadere dal matrimonio. La Chiesa ha sempre difeso il matrimonio come una cosa sacra e santa di fronte a Dio, e la Chiesa però ha sempre proposto il matrimonio monogamico, un solo uomo, una sola donna per sempre. Però, ed è il secondo punto che adesso desidero sviluppare con voi, anche nella Chiesa primitiva c'erano dei fallimenti di matrimonio, e cioè se l'ideale cristiano era la monogamia assoluta, anche a quell'epoca ci potevano essere dei matrimoni falliti. E la testimonianza di questa li abbiamo nei padri della Chiesa, ne troviamo a iosa di queste. I cristiani erano peccatori, all'inizio si dice: ma dopo il battesimo il cristiano non deve più peccare, non è possibile che ci sia un peccato, ormai siamo chiamati a vivere nella comunione con Dio, siamo santificati, siamo risorti con il Signore Gesù. Ma la realtà concreta mostrava che c'erano dei fallimenti di matrimonio. E allora come affrontare questi fallimenti di matrimonio? Se mi ricordo bene, c'è un caso in cui Gerolamo tratta di Fabiola, che era una sua discepola prediletta, che è rimasta vedova. E allora come fare? Perché l'ideale era che non si risposasse, e non poteva risposarsi o altro. Ma, dice Gerolamo, per fortuna poi il marito di Fabiola è morto e quindi ha potuto risposarsi. E quindi esplicitamente San Gerolamo era poi piuttosto misogino e soprattutto anche abbastanza diffidente nei confronti del matrimonio. Hai sperimentato il matrimonio, sei stato infelice in quel matrimonio che è fallito, resta libero perché ti vuoi risposare. E questa dottrina di San Girolamo, purtroppo attraverso un sinodo di Cividale del Friuli dell'anno 896, si è andata a vedere che cosa si diceva nella Chiesa antica, interpelliamo Girolamo come un'autorità, e allora sulla base di questa testimonianza di Girolamo si è detto no, non bisogna risposarsi, è meglio restare appunto non sposati. Quindi il secondo punto che si può dimostrare lungamente è il fatto che anche nella Chiesa primitiva non tutti riuscivano a realizzare questo ideale della monogamia assoluta. E allora veniamo al terzo punto. Ma come si celebrava il matrimonio allora? Alberto Melloni ha scritto 2 o 3 giorni fa una pagina sul Repubblica in cui dice il modello del matrimonio che conosciamo è il modello del Concilio di Trento e svaluta il matrimonio nell'epoca del diritto romano. In realtà anche all'epoca del diritto romano esisteva il matrimonio, certamente esisteva il matrimonio per le classi, diciamo, più ricche, privilegiate, per sistemare anche le questioni economiche. Lui accosta matrimonio e patrimonio, quindi, ma anche nelle altre classi sociali, purtroppo non sempre, per esempio negli schiavi, il matrimonio degli schiavi era chiamato contubernio e non sempre veniva rispettato, quindi nel senso che magari due schiavi che erano coniugi fra di loro, uno dei due doveva essere venduto dal padrone, eccetera, non c'era una tutela sufficiente per gli schiavi. Ma in realtà il matrimonio, come lo troviamo nei giureconsulti romani, aveva grandissima stima, divini iuris communicatio, proprio una unione intima di uomo e della donna e una comunicazione di tutti i diritti tra l'uomo e la donna. Cioè c'erano delle definizioni nel diritto romano del matrimonio che sono delle definizioni perfettamente valide e diciamo di grandissimo significato e di grandissima profondità. Però è vero questo, che il matrimonio nel diritto romano, adesso entro in una questione un po' difficile, il matrimonio si fondava sulla affectio coniugalis ed era dimostrato dal honor matrimoni. Che cosa significa si fondava sulla affectio coniugalis? Significava che il matrimonio dura fino a che dura l'amore coniugale, non inteso come sentimento ma come volontà di essere marito e moglie, fino a che c'è questa volontà di essere marito e moglie. E questa volontà viene manifestata nell'onor matrimoni, cioè la persona onora il proprio coniuge come suo marito o sua moglie, padre dei figli, madre dei propri figli, eccetera. Nessuno può distruggere questo matrimonio, era vietato qualsiasi intervento per la distruzione del matrimonio, ma era vietato nel diritto romano anche di costringere le persone a restare insieme se era venuto meno l'affectio coniugalis. Per i romani nuptias non concubitus sed consensus facit significava le nozze non sono date tanto dal rapporto intimo, il concubitus, stare insieme, ma le nozze sono date dal consenso, dalla volontà di fare durare le nozze da questa affectio coniugalis che deve durare. Distrutta l'affectio coniugalis, per i romani veniva distrutto anche il matrimonio. Comunque esisteva solo il matrimonio riconosciuto dalla legge, dal diritto civile, celebrato secondo le usanze sia familiari sia locali, delle cittadine o del diritto romano. Non esisteva una celebrazione ecclesiastica del matrimonio, anche se abbiamo la testimonianza di, non so, di Agostino o di altri che andavano a benedire delle nozze, ma a pregare in famiglia dopo che erano state celebrate le nozze, pregavano per gli sposi che si erano uniti in matrimonio. La prima, mi pare che sia dell'896, che nell'impero romano d'Oriente si impone l'obbligo della celebrazione ecclesiale del matrimonio. E a poco per volta si impone anche in Occidente matrimonio in facie ecclesie, cioè di fronte alla Chiesa, ma è solo con il diritto, solo con il Concilio di Trento, con il decreto Tamezzi, in questo Alberto Belloni poi ha ragione, che viene richiesta una celebrazione ecclesiale del matrimonio, perché sino ad allora i matrimoni clandestini erano riconosciuti come pienamente validi e la celebrazione ecclesiale è stata imposta per la certezza del matrimonio, se no chi è sposato con chi? Perché se due ragazzi si dicevano siamo marito e moglie, ci vogliamo bene, lo saremo per sempre, il matrimonio è valido, ma poi il genitore fa sposare magari la donna con un'altra persona, quale matrimonio è valido? Matrimonio valido sarebbe il matrimonio dei due ragazzi, ma magari nella società, nell'opinione pubblica il matrimonio valido è il matrimonio imposto dai genitori. Allora, per avere la certezza, il Concilio di Trento ha detto fate sposare davanti a notaio, e poi forse il vescovo di Tortona ha detto ma non dappertutto esiste un notaio, mentre dappertutto esiste un parroco, chiedete che siano celebrate davanti al parroco. Decreto Tamezzi, che tra l'altro non è entrato in vigore nei paesi germanici perché non è stato promulgato, e quindi solo con Pio X poi c'è stato anche nei paesi germanici l'obbligo della celebrazione ecclesiale del matrimonio. Quindi, terzo punto, mi dispiace essere un po' difficile forse scoraggiare qualcheduno, ma abbiamo detto, la Chiesa predicava la monogamia, delle persone che non osservavano la monogamia, che i matrimoni fallivano, c'erano, ma terzo punto, non c'era una celebrazione ecclesiale del matrimonio, ma c'era solo la celebrazione civile. Che cosa faceva la Chiesa nel caso che un matrimonio civile falliva? E allora, testimonianze di tutti i primi secoli, ed è il quarto punto che do per sicuro, qui lo tratto per 100 pagine, ma adesso poi è inutile perché è una situazione che non possiamo applicare alla nostra condizione attuale, era questo, che ci sono due clausole di Matteo, Matteo 5,32 e Matteo 19,9, che dicono se colui che ripudia il proprio coniuge, me e piporneias, e ne prende un altro, è adultero. Colui che ripudia la propria moglie, parectus logu porneias, e ne prende un'altra, è adultero. Che cosa significano queste clausole di Matteo? Parectus logu porneias, me e pi porneias. Se voi leggete le traduzioni bibliche contemporanee, vi diranno salvo che nel caso di un matrimonio invalido, salvo che nel caso di un concubinato, eccetera. Non è così. per tutti i primi sette secoli, se andiamo a queste, diciamo, queste opere che contengono la recensione di tutti i testi nei quali viene utilizzata quella parola nei padri della Chiesa, sempre per tutti i primi sette secoli, in questo caso era l'adulterio della donna, la infedeltà della donna, e sempre il marito aveva il diritto di ripudiare la moglie. Molto spesso si leggeva che aveva il dovere di ripudiare la moglie per non contaminarsi con il peccato della moglie. Se era un chierico, aveva il dovere di ripudiare la moglie infedele e aveva il diritto di risposarsi senza passare attraverso tribunali ecclesiastici e senza passare attraverso il sacramento della penitenza. Origene, nel commento al capitolo 19 di Matteo, ha un testo che noi leggiamo solo in greco, quindi bisogna, perché non ho trovato nessuna traduzione, ma per parecchie pagine si sofferma a dire esattamente come ha fatto il Signore Gesù, il quale ha sposato la sinagoga, ma poiché la sinagoga ha fornicato con il diavolo, ha ripudiato la sinagoga e ha sposato la Chiesa. Ecco, questo è una testimonianza molto chiara di quella che era la prassi di quell'epoca, cioè la donna infedele viene ripudiata o deve essere ripudiata e il marito si può tranquillamente risposare. Ci sono poi tutti i testi che dicono, ma per esempio un altro testo di origine che viene sempre citato, dice alcuni rettori di chiesa hanno concesso che la donna potesse risposarsi dopo aver ripudiato il marito infedele, ma l'ha fatto contro la legge, perché la legge dice che la donna resta legata fino a che il marito vive. Ecco, quindi l'ineguaglianza tra l'uomo e la donna era fondata su due testi, una di Romani 7:2-3 e l'altra di Prima Corinzi 15:39, se non sbaglio le citazioni, le quali dicevano che la donna resta legata fino a che il marito vive e quindi non può risposarsi, mentre invece il marito poteva risposarsi sulla base di questi due incisi di Matteo. Purtroppo questa è la prassi che continua ancora nella Chiesa ortodossa, la quale si fonda, anche se ha esteso questa interpretazione, per cui non c'è soltanto l'adulterio, ma se uno entra in religione è parificato l'adulterio per la morte del matrimonio, come noi troviamo in Russia tutti questi monasteri delle vergini, nelle quali gli zar confinavano la propria moglie e una volta che la moglie era entrata nel monastero gli zar potevano risposarsi. E così, insomma, questa è la tradizione comunque della Chiesa ortodossa, che utilizza questa via dell'adulterio allargandola poi anche ad altri casi. Ma nella Chiesa latina questa via fortunatamente è stata vinta, diciamo superata, proprio sulla base di testi di Agostino, il quale nelle retractazione si dice, ma quello che non è consentito alla donna, cioè non è consentito di risposarsi, non deve essere consentito neanche all'uomo, e quindi non si può applicare questa norma, diciamo creando questa ingiustizia fra la situazione dell'uomo e la situazione della donna. Comunque, diciamo, oggi una soluzione di questo genere sarebbe ovviamente, diciamo, assolutamente inaccettabile. Ma per tutti gli altri casi, cioè quando fallisce un matrimonio, nessuno dei due è infedele, e quando fallisce un matrimonio e magari infedele è soltanto l'uomo, e quando... che cosa fa, come agisce la Chiesa? E allora dobbiamo dire che la Chiesa agiva, e abbiamo le testimonianze in questo senso, sottoponendo la penitenza pubblica che è stata introdotta a partire dal secondo secolo. Come dicevo, nel primo secolo si diceva: il battezzato non può peccare, non può più peccare, non deve peccare, quindi non c'è una tavola di salvezza dopo il battesimo, perché diciamo, siamo chiamati a vivere con il Signore e non possiamo commettere qualche cosa che ci allontana dal Signore. Ma nel secondo secolo è emersa l'idea che c'è una nuova tavola di salvezza dopo il battesimo, affermata, la troviamo, pastore di Erma e molte altre testimonianze. E questa seconda tavola di salvezza era la penitenza, che però era penitenza pubblica e penitenza unica, non la penitenza ripetuta come è nella situazione attuale. E questa penitenza unica veniva, diciamo, imposta proprio a coloro che avevano fallito il proprio matrimonio. Dovevano essere esclusi dalla comunione, restavano per un anno o più in stato di penitente, fuori dalla chiesa, quindi partecipavano solo alla prima parte della liturgia, eccetera. Però dopo un certo periodo di tempo venivano assolti, ma è nata nel terzo secolo, questo è il punto centrale di tutto il discorso, è nata nel terzo secolo una eresia, l'eresia di un certo Novaziano, che era un prete romano rigorista, che voleva essere fatto papa, hanno fatto papa Cornelio al suo posto, e Novaziano ha, diciamo, iniziato una prassi di tipo lefebriano, di tipo, diciamo, rigorista, e questa prassi era: ci sono i peccati che conducono alla morte, da questi peccati non si può essere assolti sino al letto di morte, e questi peccati sono i tre peccati: apostasia, omicidio e adulterio. E in tutta la controversia novaziana troviamo riferimento ai peccati più gravi, peccati che conducono alla morte, ma dell'omicidio io ho trovato soltanto due citazioni. Sono sempre apostasia e adulterio. L'apostasia è coloro che nella persecuzione hanno rinnegato la fede, e quindi erano i lapsi, erano coloro che sottoposti al pericolo di morte, sacrifichi alla divinità, sacrifichi all'imperatore, eccetera, oppure va incontro alla morte. Molti martiri ci sono stati che sono andati incontro alla morte, e molti lapsi ci sono stati che invece accettavano, magari con restrizione mentale, come diremo oggi, e facevano il sacrificio all'imperatore o alle divinità pagane. Sotto la persecuzione di Decio questa cosa era diventata, diciamo, molto grave poi, e quindi c'erano tutti questi lapsi. I novaziani dicevano: questi non possono essere assolti sino al letto di morte. Ma come? Soltanto per questo peccato? No, per tutti i peccati più gravi, quindi non solo l'apostasia, ma anche l'omicidio e anche l'adulterio. C'era questa triade dei tre peccati più gravi nella Chiesa antica. Che cosa faceva la Chiesa antica? Che cosa faceva la grande Chiesa? La grande Chiesa assolveva questi peccatori dopo un periodo di penitenza. Scusate che ho parlato di me, ma bisogna che spieghi. Tutta la novità della mia interpretazione sta nel fatto che i novaziani venivano considerati, e così lo trovate su tutti i manuali di storia della Chiesa o anche di teologia o anche delle eresie che ci sono stati, sono queste strane persone le quali escludevano dalla comunione fino alla morte gli apostati nella persecuzione e i vedovi risposati. Ma in realtà questa interpretazione dei vedovi risposati è nata nel secondo millennio, perché ed è nata in Occidente nel secondo millennio, perché nel secondo millennio era entrata in uso la prassi di celebrare il matrimonio in chiesa e quindi nessuno pensava di celebrare il matrimonio in chiesa di un divorziato, si celebrava il matrimonio in chiesa soltanto dei vedovi. E quindi sono mille anni che si interpreta, per esempio il canone 8 di Nicea, si dice, sì, ma i novaziani erano queste strane persone che escludevano dalla comunione fino alla morte queste due categorie di persone, i lapsi, coloro che erano caduti nella persecuzione, e i vedovi risposati. Ma in realtà che cosa dice il canone 8 di Nicea? Il canone 8 di Nicea dice coloro, adesso nel 325 è il concilio di Nicea, nel 324 una costituzione di Costantino stabilisce che agli eretici non possano essere date le chiese né avere luoghi per i cimiteri eccetera, e allora i novaziani, che erano abbastanza numerosi per poter avere le chiese e i cimiteri, si sono affollati al rientrare nella Chiesa Cattolica, perché ormai c'era questa alleanza proprio a partire da Costantino tra lo Stato e la Chiesa, alleanza che non c'era in precedenza. E allora il canone 8 di Nicea dice, per quello che riguarda i catari, che sono appunto i novaziani chiamati con questo nome, i quali vogliono entrare e rientrare nella comunione della grande chiesa, anzi è il clero novaziano che vuole essere riammesso tra il clero della chiesa cattolica, essi devono previamente accettare per scritto di sottomettersi ai dogmi, agli insegnamenti della Chiesa cattolica e apostolica, e cioè di essere in comunione con coloro che vivono in seconde nozze e con coloro che sono caduti nella persecuzione. Ecco, quindi il canone 8 di Nicea ci dice chiaramente che la prassi della grande chiesa era quella di riammettere alla comunione coloro che vivono in seconde nozze e coloro che sono caduti nella persecuzione una volta che hanno fatto la penitenza e l'hanno portata a termine e sono stati riconciliati. Lo ripeto, ma questo canone era conosciuto, ma si diceva, ma i novaziani escludevano i vedovi risposati, ma non è vero che escludevano i vedovi risposati, perché mai nella controversia novaziana si dice che il vedovo risposato è adultero. Gli adulteri sono i divorziati e risposati. Quelli che i novaziani escludevano dalla comunione erano i divorziati e risposati. Se il canone dice devono accettare alla loro comunione di essere in comunione con coloro che vivono in seconde nozze e coloro che sono caduti nella persecuzione, e chiarissimamente si tratta dei divorziati e risposati. I novaziani non parificavano due situazioni così ineguali. Mai i novaziani trattano i vedovi risposati da adulteri, né lo si trova mai nei testi della Chiesa primitiva. C'è soltanto un testo che precede però di un secolo i novaziani, di Atenagora, l'apologista Atenagora, il quale dice che risposarsi dopo la vedovanza è quasi un adulterio. Ecco, è l'unico testo che si può trovare, ma di un secolo precedente i novaziani. Mai nella controversia novaziana si trova indicato come adultero il vedovo risposato, sempre sono i divorziati risposati. Quindi la prassi della Chiesa primitiva era a cui i novaziani sono richiesti di sottomettersi era quella di assolvere dopo un anno di penitenza, massimo 2 o 3 anni di penitenza, secondo le diverse legislazioni locali, poi attraverso, leggiamo attraverso Basilio, eccetera, per l'Oriente. Comunque, di assolvere tutti coloro che erano responsabili dei peccati più gravi, compresi le persone che erano entrate in un secondo matrimonio. Questa è con certezza la prassi della Chiesa primitiva. Io lo ripeto, li ho citati anche qua, ci sono stati molti Charles Meunier dell'Università di Strasburgo nella Revue des Sciences Religieuses del 1978, il primo numero, dedica 20 pagine allo studio del mio libro e dice: non si possono contestare le conclusioni a cui l'autore è pervenuto, la Chiesa antica effettivamente assolveva i divorziati e gli sposati. Allora, voi capite che questo cambia un po' tutta l'interpretazione, tutto quello che si dice, dice no, un matrimonio è indissolubile, nessuno può sciogliere un matrimonio sulla terra. Allora faccio ancora 2 considerazioni finali, perché rientro così nell'ora che mi è stata concessa, ma poi ne parliamo tutti insieme, perché è una tematica inesauribile. Il sesto punto che adesso ometto è che in Oriente hanno continuato la prassi della Chiesa antica, ma appunto accentuando l'aspetto dell'adulterio, quello che dicevo prima, cioè della infedeltà di uno dei coniugi. E voi sapete che nella Chiesa ortodossa quindi c'è la possibilità di assoluzione di un nuovo matrimonio. In Occidente no, perché c'è stato il fenomeno delle invasioni barbariche, o come le chiamano in Germania, delle trasmigrazioni dei popoli, i quali sono venuti, hanno fatto piazza pulita e diciamo il clero, i vescovi, eccetera, cioè c'è stata una dispersione, non si sapeva più che cosa e come agiva la Chiesa precedente. Per questo il sinodo dell'896 di Cividale del Friuli dice: come ci dobbiamo regolare? Andiamo a vedere i testi classici, e sono andati a vedere i testi di Girolamo, o appunto questi testi che dicevano appunto di non risposarsi, ma perché non si sapeva più come si quella che era la prassi della Chiesa antica. Poi sono venuti i livi penitenziali, in quel caso i livi penitenziali concedevano nuove nozze, ma appunto secondo delle, diciamo, una penitenza tariffata, secondo situazioni diverse, perché se il coniuge era scomparso, se il coniuge era partito in guerra, se del coniuge non si avevano più notizie, insomma, ammettevano seconde nozze in moltissimi casi. La mia conclusione qual è? Questo l'avevo scritto già nel 1971. Facciamo un paragone tra l'Eucaristia e il matrimonio, perché sono gli unici 2 sacramenti, si dice che sono sacramenti permanenti, mentre gli altri sono sacramenti istantanei. Nell'Eucaristia, quando il prete ha consacrato il pane che conserviamo nel tabernacolo, nell'Eucaristia, una volta che il pane è consacrato, nessuno, neanche il Papa, può dire questo pane diventa non consacrato. Fino a che quindi il pane resta pane, il segno sacramentale resta pane, nessuno può dire non è più pane consacrato. Ma se il pane ammuffisce, non è più edibile, non è più pane che possa essere mangiato, nella tradizione della Chiesa Cattolica si dice scompare il senso, quello che è il sacramentum tantum, cioè il segno sacramentale. Scomparendo il segno sacramentale del pane consacrato, scompare la presenza reale, sacramentum et res, e scompare quindi la grazia dell'Eucaristia, restantum. Che cosa è che diciamo può essere in analogia con il pane consacrato? È l'amore degli sposi, intesa non come amore, diciamo, per cui magari ci si sveglia al mattino, ma forse amo ancora questa persona o no. No, l'amore inteso come volontà di essere marito e moglie e come affectio coniugalis, nel senso che dicevo prima del diritto romano, questo amore che unisce gli sposi, fino a che l'amore che unisce gli sposi esiste, nessuno, neanche il Papa, può sciogliere un matrimonio. Ed è questo quello che dobbiamo dire, l'indissolubilità del matrimonio. È affidata agli sposi, non è un qualche cosa di magico che esiste, gli sposi non si vogliono più bene, si odiano, hanno fatto due famiglie diverse, ma esiste ancora il vincolo coniugale, no? Non è un qualche cosa di magico al di là della volontà degli sposi che sono i ministri del sacramento. Fino a che esiste l'amore coniugale, nessuno, neanche il Papa, può sciogliere il matrimonio. Quando l'amore coniugale è distrutto, c'è stato peccato da tutte e due le parti, oppure da una sola parte, oppure era una condizione necessaria perché in certi casi un matrimonio non può andare avanti e gli sposi hanno quasi il dovere di separarsi, non sappiamo. Comunque, quando l'amore coniugale non c'è più, è distrutto il sacramentum tantum, è distrutta la res tantum, che è il vincolo coniugale, è distrutta la grazia del sacramento del matrimonio. Questo è quello che forse Papa Francesco contesta al numero 2 e contesta, e io dico, ma forse, che faccia riferimento a questa dottrina che io ho esposto come un, diciamo, come un qualche cosa, quando dice il Papa, i dibattiti che si trovano nei mezzi di comunicazione o nelle pubblicazioni e perfino fra i ministri della Chiesa vanno da un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o fondamento all'atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando normative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche. Allora, sarà una conclusione eccessiva da questa riflessione teologica, può darsi, ma faccio come esame di coscienza, ma forse non. E comunque questa documentazione storica non è discutibile. E io ripeto che se questo è vero, la Chiesa ha oggi il potere di assolvere i peccati attraverso il sacramento della riconciliazione, come avveniva nella Chiesa primitiva. Il Papa di fatto nell'Amoris Laetitia ha aperto questa strada, anche se non vuole che lo si dica in maniera così chiara per il timore appunto di provocare uno scisma nella Chiesa, quando il Papa è servitore della comunione ecclesiale, quindi deve a tutti i costi salvaguardare la comunione ecclesiale, però di fatto nell'Amoris Laetitia c'è la possibilità, attraverso il discernimento dei singoli, attraverso il discernimento diciamo che il singolo fa con il proprio confessore o con il proprio vescovo, eccetera, c'è la possibilità di essere riammesse alla pienezza della comunione ecclesiale e quindi anche alla partecipazione all'Eucaristia. Quello che è stato detto questa mattina è, diciamo, perfettamente coerente. Io confesso, ma l'ho scritto pubblicamente e l'ho detto anche pubblicamente, che sono 20 anni che sulla base di queste conclusioni, caricando la mia coscienza, saranno anche 30 anni, io ho assolto delle persone dicendo sì, c'è stato peccato nel comportamento precedente relativamente al tuo matrimonio, forse avresti dovuto essere più caritatevole, forse c'è anche peccato da parte tua, però tu te ne confessi davanti al Signore, e il Signore, che conosce il tuo cuore, la tua coscienza, ti assolve da questo peccato, va e non peccare più, cioè realizza nel secondo matrimonio quello che non è stato possibile realizzare nel primo matrimonio. È una dottrina che, io lo ripeto, l'ho già detto anche ieri che c'era Bettazzi, Bettazzi come molti altri vescovi mi aveva invitato a parlare e esporre queste conclusioni al clero della diocesi di Ivrea, e poi diceva, e come dicevano i vescovi, ma noi ci rimettiamo alla coscienza dei singoli sposi, decidano loro. Io dicevo, è giusto rimettersi alla coscienza degli sposi, e Amoris Laetitia dice che forse non l'abbiamo fatto abbastanza, quello di rispettare la coscienza degli sposi, però la coscienza degli sposi spesso si trova in ambasce, si trova in difficoltà, è compito del ministro quello di, è compito della Chiesa quello di dire, se tu domandi perdono al Signore per le mancanze che ci sono state nella prima unione, non hai potuto realizzare quello che era il tuo sogno, il Signore ti assolve da questo peccato e tu nella nuova unione cerca di essere felice, di vivere in pienezza secondo la volontà del Signore, di realizzare nella seconda unione quello che non sei riuscito a realizzare nella prima unione. E questo credo che sia la soluzione che oggi viene adottata ufficialmente, che ripeto io indicavo ma genericamente così nelle conclusioni del mio libro. La storia della Chiesa antica era predicare il matrimonio indissolubile, il matrimonio monogamico, il matrimonio unico, e applicare la misericordia del Signore nei confronti di coloro che non ce l'avevano fatta a realizzare il proprio ideale con il quale erano entrati nel matrimonio. Scusate, spero di non avervi scandalizzato, io ho ribadito queste cose, questo è un incontro che abbiamo avuto a Padova con beati costruttori di pace, e i beati costruttori di pace hanno chiesto di pubblicare queste conclusioni proprio dopo che è venuto Papa Francesco, e qui questo libro si può trovare. L'anno scorso i Leoniani mi hanno chiesto di fare una sintesi brevissima delle, e questo libro, Matrimonio e Misericordia, che trovate anche sul banchetto lì all'ingresso e che costa poco più di 6 euro, e questo libro è una sintesi delle posizioni e delle cose che io ho detto. Certo, se uno vuole studiare a fondo, c'è questo volume edito da Racne, con la mia postfazione, con una nuova prefazione di coloro di Francesco Zampini, che dirige questa collana di classici del diritto canonico, e qui trovate appunto la spiegazione che spero sia esauriente e vera. Però l'importante è promuovere matrimoni felici, e qua c'è un riassunto, sono presentati tutti i testi della tradizione cristiana che parlano del matrimonio, i testi più belli, dai padri della Chiesa sino ai teologi più recenti, che parlano della bellezza e del sacramento del matrimonio. Grazie comunque della vostra attenzione.
Facciamo di nuovo questo.